realtà volevamo farvi vedere un bel film. Ci prendiamo un tempo, preghiamo, condividiamo qualcosa. Poi volevo vedere un bel film. Un film che già è uscito da credo una settimana, 10 giorni. Lo stanno dando su Netflix. Ed è un film veramente sconvolgente che vi consiglio di guardare, di vedere con molta attenzione e anche di rivederlo. Questo film si chiama Domenica. Ed è la storia vera di un pastore pentecostale molto famoso, conosciuto, che è ancora vivo, ha 60 e qualche anno, che aveva una chiesa di quasi 6.000 membri, con un ministero nazionale negli Stati Uniti almeno molto forte, molto, molto potente, che un giorno il Signore gli parlò e cominciò a predicare in maniera diversa da come aveva sempre predicato per 40 anni. E diciamo che poi lo hanno dichiarato eretico. Ed è qualcosa di molto importante, molto bello, molto, molto toccante. Vi consiglio veramente di vedere questo film. Se non so quando lo possiamo vedere, stasera, magari dopo, prima.
Quando vuoi.
No, perché magari poi si deve. Poi tu non resisti più.
No,
in realtà è Luca che non resiste più.
Quanto dura?
Un'ora?
Amen.
Io già torno indietro, diciamo, dalle pomeriggio e dalle 10:30 di sera torno indietro.
La notte quando dormi fai indietro. Leggiamo, dai, leggiamo Giovanni capitolo 15. Chiudo qua?
Sì, è meglio.
Sì. Allora, com'è qua? Così? No. Giovanni. Cosa?
Che dite, Giovanni?
In borsa.
15? Ok.
Giovanni capitolo 15? Voglio leggere insieme a voi dal verso 7 al verso 7. In Giovanni 15, il verso 7 dice così: se dimorate in me, ti ricordi questo canto? Ora lo facciamo. Se dimorate in me, siamo in vena di vintage.
Sì.
Se dimorate in me, l'ho detto?
Sì.
E le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e forse vi sarà fatto. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà
fatto.
È una bella notizia, non una brutta notizia. Una bella notizia. Guardate qui al versetto 16. Dice: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, meno male, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio nome, egli ve la dia. Qual è il concetto che abbiamo a volte del frutto? Scusate, io devo leggere anche il versetto 8, perché il versetto 8 è collegato al verso 7. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete, vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto
frutto
e così sarete miei discepoli. Versetto 16: non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi, vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio nome, egli ve la dia. Qual è il concetto che noi abbiamo del frutto? Se qualcuno ti dice: Dio ti sta chiamando a portare frutto, qual è l'idea?
Evangelizzare. Fare conoscere Cristo agli altri.
Poi? Dove è scritto?
essere il nostro obiettivo, la nostra gioia che la vogliamo condividere con gli altri, quindi è sempre una cosa positiva, tutto è sempre una cosa bella. Quindi
la domanda è: dove è scritto che il frutto è collegato alle persone che dobbiamo portare a Cristo? Come dice giustamente Pina, è un'interpretazione. È quello che ci è stato sempre insegnato. Se tu porti frutto, sei una persona che porta persone in comunità, non tanto a Cristo. Così viene interpretato, no? Se sei una persona che non porta persone in comunità, non sei una persona che porta molto frutto. Questo è quello che viene insegnato, questo è quello il modo in cui viene interpretato. Ora, voglio farvi leggere, perché è importante noi leggere e pensare. Pensare con la nostra testa, pensare. Quando si parla del frutto, quando Gesù parla del frutto, Gesù non parla di evangelizzazione, Gesù parla di preghiera. Versetto 7. Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete i miei discepoli. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, vi ho costituiti affinché andiate, perché andiate e portiate frutto, il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio nome, egli ve la dia. Il frutto è collegato a quello che noi chiediamo. Non è collegato alle persone che noi portiamo. Il vero frutto di cui parla Gesù sono le risposte alle nostre preghiere. Il che è anche le persone che portiamo. Ma non solo quello. Sapete perché? Perché questo ci libera in un certo senso da una forma di senso di colpa, di condanna. Quante volte vi siete chiesti: non riesco a portare nessuno al Signore, non sto portando frutto? Parliamoci chiaro: se ognuno di noi dovesse portare frutto per come abbiamo interpretato, noi siamo senza frutto. Beh, hai mai visto un albero che porta un frutto in una stagione? No. Se fosse vero quello che viene insegnato, noi siamo tralci da tagliare. Un tralcio che non porta frutto, cosa fa? Viene tagliato e gettato? Ragazzi, no, nel fuoco, non nella gente, nel fuoco. E alcuni interpretano questo come l'inferno. Vedete che l'insegnamento, questo tipo di insegnamento fa acqua, cioè si sta parlando di fuoco, si parla di fuoco ma fa acqua da tutte le parti, perché in realtà Gesù non intendeva né dire né la Genna, né l'inferno e neanche le persone che dobbiamo portare. Se fosse vero quello che ci è stato insegnato, ognuno di noi, probabilmente, ognuno poi pensa per se stesso giustamente, è un tralcio che non porta frutto, è un tralcio che dovrebbe essere tagliato. Però no. Quante persone abbiamo portato a Cristo negli ultimi 3 mesi? Nell'ultimo anno, dai. Ognuno di noi si fa un conto, ognuno di noi. Perché sto dicendo questo? Perché desidero che siate, che ognuno di noi possa essere liberato da questo concetto, essere sciolto anche dai sensi di colpa e dai sensi di condanna. Perché quello che Gesù sta parlando, quello di cui Gesù sta parlando, non ha niente a che fare con l'evangelizzazione. Niente. Sono semplicemente delle interpretazioni. Un po' quello, sapete, quando Gesù dice: è inutile dare ciò che è santo ai cani e dare le perle ai porci. È sempre stato interpretato con il fatto di non insistere predicando il Vangelo a gente che non ti vuole ascoltare, ma che anzi ti va contro, no? Gesù non stava parlando di evangelizzazione in quel caso. È un'interpretazione di qualcuno. Ma Gesù in quel caso stava parlando addirittura dei problemi che ci sono tra i fratelli. E quindi c'è una bellissima spiegazione a quello che Gesù sta dicendo. Non ha niente a che fare con l'evangelizzazione. Se dimorate in me, e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Perché in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete miei discepoli. Sulla base di cosa è il frutto? In realtà sto facendo l'insegnamento prima, ok? Cioè prima l'insegnamento e poi facciamo la loro.
Scusa, guarda, hai messo il copia e incolla? Perché dicono che si blocca sempre, però a me non mi si blocca.
È un problema.
È tutti quanti, vero?
Sì, è tutto staccato il wifi.
Tutto staccato, certo.
Sicuro?
Sì.
Avete il wifi attaccato qualcuno?
Oh no.
Qua è spento.
Faccio ripartire perché tutti quanti.
No, non ti preoccupare.
Okay.
E quindi il concetto fondamentale è di cosa si sta parlando. Qual è il frutto di cui parla Gesù? Il frutto di cui parla Gesù qui in Giovanni al capitolo 15 dice: se dimorate in me e le mie
parole
dimorano in voi e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Qual è la spiegazione che Gesù dà del tralcio e della vite? Io sono la vite, voi siete i tralci. Solo se il tralcio è attaccato alla vite può portare frutto. Perché? Perché la potenza del tralcio sta nel fatto che la linfa vitale dalla vite passa al tralcio e produce frutto. Che cos'è la linfa vitale? Il nutrimento, il nostro, quello che sarebbe l'ossigeno per il corpo, il sangue, eccetera, eccetera. A livello spirituale, quello di cui sta parlando Gesù, voglio farvi entrare in questo perché è molto importante. Noi troppo spesso leggiamo a versetti e non comprendiamo il contesto. Guardate il versetto 5. Io sono la vite, voi siete tralci, chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Cos'è la linfa che scorre da Gesù a noi? Le sue parole. E l'unico modo come noi possiamo portare frutto è ricevere quelle parole e pregare in accordo ad esse. Voglio farvi vedere una cosa. Tenete il segno su Giovanni 15, che ora arriva. Poco a poco lo Spirito Santo apre la nostra mente, la nostra comprensione per farci comprendere. Giovanni 5, versetto 19. Gesù qua dice qualcosa di importantissimo, in realtà, e sta spiegando qual è il suo rapporto con il Padre, che è esattamente il nostro rapporto con Gesù. Giovanni 5, 19. Allora Gesù rispose e disse loro: in verità io vi dico che il Figlio, cosa dice? Il Figlio non può fare nulla da se stesso se non quello che vede fare al Padre. Le cose che infatti fa il Padre le fa ugualmente anche il Figlio. Guardate il versetto 30. Io non posso fare nulla da me stesso, giudico secondo ciò che odo. E il mio giudizio è giusto perché non cerco la mia volontà ma la volontà del Padre che mi ha mandato. Gesù dichiara: io non posso fare nulla da solo. Cosa ha dichiarato Gesù in Giovanni 15 al versetto 5? Senza di me. Ora, quello che Gesù in realtà dice, in realtà umanamente parlando non è vero. Quante cose noi facciamo senza Gesù? Dai, quante cose possiamo fare senza Gesù? Tantissime. Allora, di cosa sta parlando Gesù? Gesù ha detto: io avrei molte cose da dire, dice in Giovanni al capitolo 8, seguitemi, Giovanni capitolo 8, il versetto. Giovanni 8, il versetto 26. Io ho a vostro riguardo molte cose da dire e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è verace, e io dico soltanto le cose che ho udito da lui. Gesù ha scelto una vita di dipendenza totale, non perché lui non era in grado di vivere da solo, ma perché era un esempio per tutti noi. E per compiere e adempiere interamente il suo ministero. Cos'è la linfa vitale che dalla vita passa ai tralci? Tutto ciò che noi ascoltiamo, tutto ciò che noi vediamo, con gli occhi dello Spirito. Gesù dice, in base a quello che ascoltate, voi potrete chiedere quello che volete. Questo è il vostro frutto, perché il frutto è sulla base di quello che ricevete da me.
Quindi il regno, no?
Se dimorate in me e le mie parole, questa è la parola parole in greco, è rema, significa tutto ciò che lo Spirito Santo ti comunica in maniera personale sulla base della tua vita. Sulla base di quello che tu ricevi da Lui e pregando in accordo a quello che tu ricevi da Lui, quello è il frutto. Ascoltate. So che è una frase un po' particolare. Alcuni hanno successo facendo le cose sbagliate. Faccio un esempio. Se Dio mi dice di partire, di andare in America, faccio un esempio, ok? Il Signore ha una chiamata per... in Burkina Faso. Per me è più familiare. Se mi dice vai in Africa, vai in Burkina Faso, io voglio che stai là, ti devi trasferire là, voglio che inizi qualcosa là, voglio che tu fai questo per me. Punto. Io rifiuto. Rimango a Catania e continuo a fare quello che faccio a Catania. E il Signore mi benedice, il Signore le benedice le persone, il Signore porta salvezza, guarigione, eccetera, eccetera. E ho successo. Il concetto è questo: sto avendo successo disubbidendo a Dio e non facendo la cosa che Lui mi ha chiesto. Non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti affinché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiediate al Padre nel mio nome, Egli ve la dia. Il frutto è collegato a tutto ciò che riceviamo dal Padre. E come riceviamo le cose dal Padre? Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Ecco perché durante il nostro tempo di preghiera, è molto più fruttuoso stare in silenzio ed ascoltare che parlare. Amen. Ciao belle, entrate. Ciao. Entra, Giorgio. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao. Ci sono le sedie per tutti, sì. La piccola Nora è arrivata. Accomodate. Ciao Salvatore.
Ciao
Francesco.
Ciao Francesco.
Accomodate. Ciao bello. Benvenuti. E qua. Questo qua. Se avete il wifi attaccato o staccato, eh? Quindi stavamo leggendo Giovanni capitolo 15, versetti 7 e 8, versetto 16. Quindi ricapitolando, Rosalba, sei un po' confusa?
Sto cercando di
comprendere.
Sto cercando di smontare.
Lo so.
Sto cercando di smontare.
Ok, state per favore connessi perché è molto importante. Ripeto, quando si parla del frutto, ok? Pensa ad una vigna. Pensa ad una vigna. Quando vedi quel grappolo, pensi e vedi il frutto. In base a quello che è l'insegnamento classico che ci è sempre stato fatto, il frutto, il portare frutto per il Signore, significa portare persone, ok? Che molto spesso non è portare persone a Cristo, ma per portare persone in comunità. Perché se porti persone in un'altra comunità, vieni sgridato. Ok, no, è un piccolo così. Quindi il concetto che ci è stato insegnato è che il nostro frutto sono le persone, in realtà, che noi portiamo. Ora, questa interpretazione, questo concetto è un concetto che non ha niente a che fare con la Bibbia, perché, come abbiamo letto in Giovanni 15, quando si parla del frutto, il frutto è l'esaudimento alla tua preghiera. Non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti affinché andiate e portiate molto frutto e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa che chiediate al Padre nel mio nome, Egli ve la dia. Giovanni 15, versetto 7. Se uno dimora in me e le mie parole dimorano in, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto, perché in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto affinché siate e così sarete miei discepoli. Quindi il frutto di cui parla Gesù è connesso con la preghiera. Non è connesso con le persone che noi portiamo, è connesso con la preghiera. Gesù spiega questo principio. Come si può portare frutto? Il miglior modo per portare frutto, dice Gesù, è se le mie parole dimorano in voi. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, la parola parole in greco è rema, cioè tutto ciò che lo Spirito Santo ti dice in maniera personale, per la tua situazione, per la tua vita, quindi tutto ciò che riguarda te, non la comunità, tutto ciò che riguarda te. Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Quindi il successo nel portare frutto sta a che fare con il successo della preghiera, cioè con l'esaudimento della preghiera. Perché è importante questo concetto? Perché Gesù prima, quindi sto andando a dalla fine all'inizio, Gesù parla del tralcio attaccato alla vite. Abbiamo detto poco fa che se il nostro frutto dovesse essere le persone che noi portiamo in chiesa, la stragrande maggioranza sarebbero tralci senza frutto. E quindi Gesù dice: il tralcio che non porta frutto si taglia e si butta. Ora, molti interpretano questo con l'inferno, con la Genna, e non ha niente a che fare con la Genna e con l'inferno. Quindi, come in realtà noi dimoriamo in Lui? Stando attaccati a Lui, sicuramente, ma è una frase molto generica. Quindi, se le mie parole, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi. Abbiamo letto in Giovanni 5, il figlio dell'uomo non può fare nulla da se stesso, se non quello che vede fare al Padre. Più avanti dice, il figlio dell'uomo non può, il figlio, io come figlio di Dio, figlio dell'uomo, non posso fare nulla da me stesso se non quello che odo dal Padre mio. Quindi il dimorare in Cristo cosa significa? Avere comunione con Lui. Avere comunione con Lui, che significa? Ma che significa intimità. Essere attaccati a Lui?
Intimità.
Ma che significa intimità? sono parole molto generiche, spirituali, ma ascoltate. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, quindi la nostra intimità a cosa si deve limitare in realtà? Quando noi abbiamo il concetto della riunione di preghiera, facciamo una riunione di preghiera, sapete qual è il concetto delle nostre riunioni di preghiera? Cominciamo all'8, fine mereci, parlare, pregare, chiedere, gridare, ittare voci, combattere, distruggere, frantumare, eccetera, eccetera. Mai momenti di ascolto, che è la cosa più importante, perché il vero frutto non è da quello che noi diciamo, il vero frutto inizia da ciò che riceviamo, la linfa. Il tralcio non porta frutto da se stesso. Ecco perché le riunioni di preghiera molto spesso sono stancanti. Perché? Perché ci sforziamo di portare frutto da noi stessi e otteniamo pochi risultati. Da cosa dipende il frutto, dice Gesù? Io non posso fare nulla da me stesso se non quello che vedo fare al Padre. Non posso fare nulla da me stesso se non quello che sento dire al Padre. E cosa ha detto Gesù? Voi senza di me? Dice di noi la stessa cosa che lui dice di sé. Quindi l'intimità non è una lista, la mia preghiera non è una lista di richieste. A pregare picchisso, mi hanno fatto una riunione di preghiera, picchisso, poi abbiamo distrutto, poi abbiamo legato. Gloria a Dio, sono cose buone e importanti, ma il concetto fondamentale della intimità qual è?
Ascoltare.
Ecco perché le persone ricevono molto spesso molto di più semplicemente lodando. Perché? Perché le persone mentre ministrano a Dio, Dio ministra a loro. Domanda: quando è stata, non dovete rispondere perché sono domande retoriche, quindi quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato la voce di Dio per la tua vita, il rema di Dio, quel rema che ti spacca dentro e dice: so quello che devo fare. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete, vi sarà fatto. Perché? Perché la vostra richiesta non è il frutto dei vostri bisogni, ma la vostra richiesta è il frutto dei bisogni del Padre. Cosa Lui vuole adempiere attraverso la tua vita? Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed Egli ti darà desideri del tuo cuore. Se noi prendiamo il nostro diletto in Lui, cioè prendiamo il nostro piacere in Lui, Lui potrà esprimere qual è il suo piacere in noi. Perché il frutto di cui parla Gesù non sono i nostri sforzi, ma quello che Lui vuole fare attraverso di noi. Qualcuno disse un giorno una frase bellissima: non è importante quello che noi facciamo per Lui, ma è importante ciò che Lui fa attraverso di noi, perché il frutto è il prodotto della linfa, di un tralcio attaccato alla vite, ma è la linfa. Il tralcio non ha linfa. Ecco perché quando noi diciamo non la mia volontà ma la tua volontà sia fatta, questa frase è molto, è bella da dire, ci facciamo i quasi, ci mettiamo gli screensaver sul cellulare, sul coso. Il concetto fondamentale è: cosa vuole il Padre fare attraverso di te? E se tu ricevi le sue parole, allora non c'è limite a quello che può succedere. Amen. Perché tutto quello che tu chiederai ti sarà dato. Tutto. Se dimorate in me e le mie parole, non molto spesso pensiamo che i nostri desideri saranno esauditi. se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, se noi riceviamo le sue parole, noi avremo i suoi desideri. Che non significa che possono essere... Non sto dicendo che i nostri desideri sono sempre contrari ai suoi, non sto dicendo questo. Ma è bello quando lo Spirito Santo può pregare attraverso di te. È bello quando le nostre parole sono riempite dalle sue parole. No? Troppo spesso le nostre prime preghiere sono mi fece una lista a 10 punti sicuramente, ora va bene, non è questo il problema, però che non sia solo questo, perché noi dovremmo spendere molto tempo di più. Ieri leggevamo nella riunione a Catania, quella di Giacomo, dice sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. Ascoltate, dice, perché l'ira dell'uomo impedisce la giustizia di Dio. Guardate le cose come sono collegate. Sia ogni uomo pronto ad ascoltare e lento a parlare. Noi siamo sempre pronti a parlare e lenti ad ascoltare. È vero o no? Però il fatto che Dio ci abbia dato due orecchie e una bocca dovrebbe quantomeno dirla lunga sulla percentuale. Amen. Dovremmo quantomeno ascoltare il doppio di quanto parliamo. Amen. Se abbiamo due orecchie e siamo in stereofonia e parliamo e parliamo, noi molto spesso parliamo molto di più di quanto ascoltiamo. Dice, se voi ascoltate tanto, parlate poco, sarete lenti all'ira. Quando è che la nostra ira prevale? Quando siamo lenti ad ascoltare e pronti a parlare. E quando le nostre parole escono dalla bocca e diventano una valanga irrefrenabile. L'ira dell'uomo non fa spazio alla giustizia di Dio. Come possiamo avere Dio che opera a nostro favore? Parlando poco e ascoltando tanto.
Vabbè, nella tua stanza solo lo puoi fare, puoi dire tutto, sì, quello che vuoi.
Chiaramente, quando noi ci possiamo sfogare con Dio,
almeno con lui ti sfoghi.
Cantiamo pugni, diamo voci.
L'importante è non fare quelle persone che anche valanghi.
Il problema è questo, no? Comprendete a volte che il nostro portare frutto, no, che non ha niente a che fare con l'evangelizzazione. Rientra, ma non è quello, ok? Rientra, che Dio vuole raggiungere le persone, quindi è chiaro che rientra nel frutto, ma il frutto è un'espressione della linfa. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete. Vado verso la conclusione. Come ho detto, stiamo facendo lo studio prima. In Giovanni 4, vi ricordate l'episodio di Gesù con la Samaritana? Giovanni 4, 19. La donna gli disse, Signore, io vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove si deve adorare. Qual era la domanda? Qual era il nocciolo della questione? Rileggete per favore e considerate il nocciolo della questione. I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare. Qual è il nocciolo della questione?
Dove? Dove il luogo?
Dove? Dove? Noi adoriamo su questo monte, signori samaritani. Voi dite che a Gerusalemme. La domanda è dove bisogna adorare? Gesù le disse, donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Versetto 23, risposta. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Quante volte hai sentito insegnamenti o prediche su questo argomento? Noi non adoriamo idoli, noi adoriamo Dio, perché Dio è spirito, noi lo adoriamo in spirito e verità. Come se Gesù stesse descrivendo il modo come adorare. Questo è il modo come noi lo interpretiamo. Come adori Dio? In spirito e verità, quindi è un modo di adorare. Ma Gesù non sta rispondendo al come adorare. Gesù sta rispondendo dove dobbiamo adorare.
Nello spirito.
L'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre dal loro spirito. La parola in spirito può essere tradotta nello spirito. E nello spirito non indica la modalità, ma il luogo. Nello spirito. O dal greco si può tradurre anche dallo spirito. Dio è spirito, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Non Dio, il Padre, Dio è spirito. Quelli che lo adorano devono adorarlo dal loro spirito, nello spirito. C'è un luogo specifico da dove parte l'adorazione. In cosa consiste l'adorazione? Cantiamo. Facciamo parte di un gruppo lode, io ho fatto parte tanto tempo di un gruppo lode, ok? Quando prepari la scaletta, quanti canti di lode e quanti canti di adorazione? Significa che abbiamo ridotto l'adorazione ad uno stile musicale. Abbiamo ridotto l'adorazione ad un ritmo. Quanti canti di adorazione? Ma voi leggete la Bibbia e non troverete mai l'adorazione connessa alla musica. Mai! L'adorazione nella Bibbia non è connessa alla musica. Puoi adorare Dio cantando?
Certo.
Puoi adorare Dio danzando?
Certo.
Puoi adorare Dio suonando?
Certo.
Ma non ha a che fare, cioè, non è solo quello. Cos'è la vera adorazione? Adorare significa